In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Ci sono due frasi, due espressioni nel brano tratto dal Vangelo secondo Giovanni che la liturgia ci dona per iniziare questo tempo ordinario scandito dalla sequela continua di Cristo Signore. La prima suona così: sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Mentre la seconda: lo condusse da Gesù. In entrambi i casi il soggetto sono i discepoli. Infatti lo stesso Giovanni Evangelista e Andrea sentono parlare il battezzatore, il testimone fedele, l'amico dello sposo, e fidandosi di lui seguono Gesù Cristo. Nel secondo caso il soggetto è Andrea, che va dal fratello Simone e lo condusse da Gesù. Queste due frasi ci danno la possibilità, carissimi fratelli e sorelle, di comprendere come la liturgia odierna ci chiede di ascoltare la parola di coloro che ci portano a Gesù, ci conducono a Lui. E dall'altra parte la liturgia ci domanda di diventare anche noi delle persone che, al pari di Andrea, come egli ha visto fare a Giovanni il battezzatore, portiamo i nostri fratelli a Gesù. A ben pensare, carissimi, e questa è la dinamica anche della prima lettura. Samuele cresce nel Tempio del Signore e viene educato da Eli ad ascoltare la parola di Dio. Sta dormendo, ma non una, più volte il Signore lo chiama. Egli crede che sia Eli, il sacerdote, a chiamarlo, va da lui, lo sveglia, ed Eli non riesce a comprendere che il Signore è a chiamare il fanciullo, fin quando si rende conto che deve guidare il giovane Samuele ad accogliere la parola di Dio. Se ascolterai la voce di nuovo, rispondi: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Ed è bello come l'autore ispirato ci porta a considerare che Samuele non lasciò cadere in vano nessuna delle parole che Dio gli aveva indirizzato. Samuele interiorizza la parola per essere, da giudice del popolo, mediatore della parola di Dio per Israele, conducendo il popolo eletto ad interiorizzare, in tempi non semplici, la potenza della presenza di Dio che attraverso la sua parola guarisce, libera e salva. La dinamica è la stessa, carissimi fratelli e sorelle. Samuele impara ad ascoltare,
si fida di Eli e poi egli stesso diventa mediatore di questa parola. Come nel Vangelo, Andrea ascolta Giovanni il testimone, si fida della sua parola, segue Gesù e diventa a sua volta testimone, conducendo il fratello Pietro all'incontro con il Salvatore. Cerchiamo, carissimi fratelli e sorelle, di entrare, oggi che la Chiesa celebra la Domenica della Parola di Dio, nella Scrittura che ci viene donata, perché ciascuno di noi possa compiere questi passaggi importanti nel cammino della crescita personale, così che nella Chiesa si ascolti sempre la parola di Cristo che, lampada ai nostri passi, luce sul nostro cammino, ci chiede di scoprire la presenza del Salvatore, intessere un rapporto di relazione profonda con Lui e testimoniare ai fratelli che non c'è nessuno santo se non Lui, sorgente della vita nuova, nell'amore, nel perdono, nella misericordia e nel dono incondizionato di sé. Nella pagina evangelica ci troviamo in quella che viene solitamente definita, nel quarto Vangelo, la settimana inaugurale di Gesù. C'è stato il prologo, lo abbiamo ascoltato nel giorno di Natale, dove l'autore spinge i suoi lettori a considerare il Verbo che dal cielo si incarna e mette la sua dimora in mezzo a noi. Nel prologo, nell'inizio del Vangelo, noi troviamo i fili che verranno sviluppati in tutti i 21 capitoli da parte dell'autore. Dopo questa grande ouverture, questo grande e solenne inizio, abbiamo la figura di Giovanni che introduce da vero precursore e testimone della luce della vita di Cristo Signore l'avvento del Messia. E poi nella pagina odierna vediamo proprio questa trasmissione del testimone. Giovanni scompare e dà il posto a Gesù, dopo che egli è stato, nei riguardi di tutti coloro che si sono susseguiti e che gli hanno chiesto di dare testimonianza del suo messaggio e della sua vocazione, dopo che egli ha dato buona testimonianza e soprattutto ha dimostrato di essere quella voce che annunciava il battesimo di fuoco portato da Cristo Signore. Lui scompare, ma la sua frase diventa il vero e proprio testamento nei riguardi dei suoi discepoli. Giovanni lo appunta: vedendo passare Gesù, disse ai suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, è un momento questo importante sia nella vita del precursore, perché vede che la sua vocazione si è realizzata con l'avvento del Messia, ma è un momento anche importante per quei due discepoli che, sentendolo parlare così, lo lasciano, lo abbandonano e seguono il Signore. Un momento di crescita per entrambi. Questo padre nella fede ha accompagnato i suoi discepoli all'incontro con Gesù. Ora può scomparire, ora si può dileguare, perché quei discepoli, andando da Gesù, possono fare dei passi in avanti, perché colui che seguono non è più un uomo, ma il Figlio di Dio fatto uomo, colui che ha parole di vita, sì, di vita eterna, colui che è l'acqua che disseta, la luce che illumina, il pane che sfama, la vita che vince nella potenza delle risurrezioni ogni morte. Colui che seguono è il buon pastore che dona la vita in abbondanza. Io sono venuto perché per le pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù è colui che dona la sua vita e la offre gratuitamente, perché tutti abbiano in abbondanza la gioia. Così che si realizzi quando l'Evangelista ha detto nel suo prologo: in Lui abbiamo ricevuto grazia su grazia. Quanto è importante, carissimi fratelli e sorelle, anche per noi, avere una persona che, come Giovanni il testimone, ci indichi il cammino della vita, ci apra la porta della fede, ci spinga a contemplare la presenza di Gesù nella nostra vita. Il Signore l'ha promesso: io sono sempre con voi fino alla fine del mondo. Egli stesso ha confidato ai suoi nella sera del tradimento: io non vi lascerò orfani, sarò sempre con voi. Ma quale fatica per noi scoprire la presenza del Signore! Forse tante volte non ci sentiamo abbandonati, lontani da Dio, esiliati dal suo cuore. Forse non avvertiamo di essere soli in questa valle di lacrime, e tante volte i fallimenti dei nostri rapporti ci portano a chiuderci in noi stessi e a non sperare nelle amicizie, nelle relazioni, anche in quei rapporti familiari che sono la sorgente della nostra vita. Giovanni aiuta i suoi discepoli a scoprire che Gesù c'è nella loro vita, così come egli, con tutti quanti i suoi limiti, con tutte le sue difficoltà, anche con la sua incapacità di comprendere quello che sta avvenendo nella vita del giovinetto Samuele, lo aiuta a incontrare la parola di Dio, ad aprirsi alla sua volontà, a fare dei passi in avanti. Questo è significativo, lo vediamo in tutte quante le nostre famiglie. Com'è difficile per i genitori lasciare che i figli facciano le proprie esperienze, che si tagli quel cordone ombelicale, che crescano e che muovano i primi passi nel cammino della vita, quando ormai immagazzinati i valori e resi maturi possono affacciarsi alla loro esistenza, facendo delle scelte di cui poi dovranno portare avanti le conseguenze. È una fatica sia sul piano delle relazioni naturali, profonde, come il rapporto tra genitori e figli, ma questo talvolta è anche difficile nelle relazioni tra discepolo e figli spirituali. Giovanni dimostra una totale povertà, una non appropriazione. Sa che quei discepoli gli sono affidati. Lui non è il pastore, è il guardiano delle pecore. È giunto il buon pastore. Lascia che le pecore vadano da lui. Giunto lo sposo, egli che è l'amico, non è geloso, non lo scalza, non lo mette in difficoltà, ma aiuta nell'incontro con Cristo. La Chiesa, carissimi fratelli e sorelle, ha bisogno proprio di questo, di persone che, senza appropriarsi, siano essi pastori, sacerdoti, vescovi, religiosi, ma sia anche laici, padri e madri di famiglia, diventino veramente dei testimoni nella fede che aiutano ad incontrare Gesù Cristo. Forse i catechisti, coloro che collaborano fattivamente nella vita di una comunità, non devono aiutare ad incontrare Cristo. Non è tanto la memorizzazione di nozioni o di catechismi la cosa importante, quanto il condurre le persone a Gesù, lasciare che possano essere raggiunti dall'abbraccio della sua misericordia, dal suo sguardo che libera, dalla sua parola che salva, dal suo amore che dona la gioia. Questo è quello che dobbiamo fare, carissimi fratelli e sorelle: fidarci di coloro che il Signore mette custodi del nostro cammino, guardiani del nostro itinerario, e che ci spingono a vedere che Gesù c'è nella nostra vita anche quando noi vediamo soltanto buio, che Cristo opera la nostra salvezza anche quando a noi sembra che sia tutto morte, valle di tenebra e di disperazione nella nostra esistenza. Andrea e Giovanni non si rendono conto che Dio è all'opera nella nostra vita, eppure grazie al loro maestro lo scoprono. È come se si realizzassero le parole del profeta Isaia sulle labbra del precursore, che rivolto ai suoi discepoli potrebbe dire: Dio fa una cosa nuova nella tua vita, ma possibile che tu non te ne accorgi? I due discepoli si lasciano portare dalla parola del loro maestro. Oggi non è soltanto difficile trovare dei maestri, ma il Signore sempre li dona alla nostra vita. È altrettanto difficile fidarsi dei maestri che il Signore ci dona, perché noi desideriamo dei sacerdoti, dei religiosi, dei catechisti, degli operatori pastorali perfetti, ma nessuno di noi è perfetto. Non è perfetto Giovanni il Battista, non è perfetto Eli. Coloro che ci vengono affidati come custodi del nostro cammino non sono perfetti, perché non sono Dio e non devono assolutamente prendere il posto di Dio. I loro errori, le loro cadute ci servono per ricordare che il rapporto che ci salva, che ci guarisce, che ci risana è quello con Gesù, Ben vengono allora riscontrare gli errori, scontrarsi con le loro inadempienze, perché il nostro cuore si attacchi soltanto a Gesù Cristo. Donaci, Signore, di avere profeti secondo il tuo cuore, che ci danno la possibilità di accogliere la tua parola, di essere illuminati dalla tua volontà e condotti per mano al tuo Figlio, che è il vero Signore e Salvatore della nostra storia. Samuele viene educato ad ascoltare Dio. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Lui incontra una voce nella notte, mentre la lampada nel tempio, dove è conservata l'arca dell'alleanza, è presente, il segno della presenza e dell'azione di Dio in mezzo al suo popolo. La lampada è accesa, ma è tutto buio nel tempio. Lui però ascolta una voce. Quello che i discepoli incontrano non è una voce, è Cristo Signore e Salvatore, vivo, vero. Ha preso la carne nel grembo di Maria, cammina come camminano loro, ha due occhi, ha delle labbra, ha delle gambe, ha preso un corpo simile al nostro, in tutto si è fatto simile a noi, eccetto che nel peccato, che tra l'altro non appartiene alla natura umana. Quindi questo è vero anche per noi. Non dobbiamo desiderare delle voci o delle presenze straordinarie di Dio nella nostra vita. È nell'ordinarietà che noi incontriamo Gesù, perché il corpo di Cristo oggi è la Chiesa, è la comunità dei fratelli. La presenza di Gesù è la sua parola, l'abbiamo nell'Eucaristia, l'abbiamo nei poveri, perché il Signore utilizza tante strade per venirci incontro se noi ci lasciamo raggiungere dalla sua volontà. In tal modo non sono soltanto graziati i discepoli che lo avevano sotto il loro sguardo, vivo e vero, ci ricorda San Francesco, ma anche noi, attraverso il pane e il vino consacrati, vediamo soltanto dei segni, ma siamo chiamati a credere nella presenza del Salvatore nella nostra vita. E così i discepoli entrano pian piano nella vita di Gesù. Il Signore li guarda e si gira e gli chiede: ma voi che cosa cercate? Quali passaggi i due stanno compiendo? Il passaggio dal discepolato di Giovanni al discepolato di Gesù. A questo passaggio siamo chiamati anche noi. Ma Gesù non ha bisogno di persone che lo seguono soltanto con i piedi. Ha bisogno di una sequela che viene fatta con il cuore, che viene fatta con la mente, che viene fatto con tutta quanta l'esistenza, così che si realizzi quanto il capitolo sesto del libro del Deuteronomio dice: amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Ecco perché San Francesco così prega che noi possiamo amarti con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutte le sensibilità dell'anima e del corpo, con tutte le attrattive. Questo tutto martellante del Serafico Padre sta a dire proprio la totalità. Dio totalmente a noi si offre e chiede che anche la nostra risposta sia totale. La domanda di Gesù, che cosa cercate, porta i discepoli ad entrare nel proprio cuore, così come porta anche noi ad entrare nel nostro cuore, a vincere la superficialità, ad andare al di là di quelle che sono le regole morali che noi imponiamo a noi stessi e che molto spesso mettiamo sulle labbra di Dio. Dio, il cristianesimo, non è soltanto un codice morale. Dio è prima di tutto, il cristianesimo è prima di tutto, l'incontro con una persona viva che ti trasforma la vita. E proprio entrando in questa relazione, tu scopri che i comandamenti sono il segno dell'amore a Lui, dell'alleanza che vivi con Lui. Ma se non c'è l'amore, se non c'è l'incontro con Lui, noi assolutizziamo i comandamenti, ma non sono l'osservanza dei comandamenti a donarci salvezza, quanto invece i comandamenti sono la conseguenza che noi apparteniamo al Signore. Così come nel rapporto tra marito e moglie, nell'amore, la fedeltà non è una legge che si impone dall'esterno, ma è il segno della reciproca appartenenza di un uomo e della donna nel patto del Signore, nella consapevolezza di donarsi continuamente. E così la legge c'è, sì, ma è un'esigenza dell'amore stesso, così come nella relazione con Cristo, il vivere nei Suoi comandamenti è l'esigenza dell'incontro con Lui che ci trasforma la vita. Gesù quindi vuole che noi diventiamo consapevoli, coscienti, vuole farci compiere un passo quante cose, carissimi fratelli e sorelle, noi facciamo per abitudine, talvolta anche il pregare, anche l'andare a messa, anche recitare delle formule che spesso diventano come degli incantesimi. Se non faccio questa preghiera, poi il Signore non mi aiuta. Quasi che il rapporto con Dio sia magia. No, siamo chiamati questa domenica a fare dei passi in avanti, a renderci conto che dobbiamo diventare adulti nel cammino con Cristo. E il Signore non ha bisogno di persone che lo seguono soltanto con i piedi. Gesù ha bisogno di vite che parlano per la potenza dello Spirito Santo che interiormente le accende. Per questo, nella comunità di Corinto, lo abbiamo ascoltato nella seconda lettura, Paolo trova delle difficoltà, le stesse che sono presenti nella società di oggi. Alcuni dicono: io posso fare tutto, tutto è lecito, io faccio quello che voglio. E San Paolo interviene con molta delicatezza, dicendo che questa non è una regola che può gestire e scandire la vita di un cristiano. Tu non puoi fare tutto quello che vuoi, devi ricordarti che la tua vita appartiene al Signore, che sei tempio dello Spirito Santo. Direbbe San Pietro che siamo stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio con la vostra vita. Le nostre membra non sono per il peccato, sono per la giustizia. Paolo sta dicendo a quei cristiani: non puoi fare del tuo corpo quello che vuoi. Dio abita nel tuo corpo e anche il tuo corpo partecipa nel cammino di fede alla relazione con Cristo. Anche il nostro corpo deve dar gloria a Dio nella relazione matrimoniale, nella generazione dei figli. Il corpo è tempio della gloria del Signore e tutto deve essere permeato dalla grazia dell'incontro con Cristo Salvatore. La mente, i pensieri, gli affetti, il cuore, l'anima, le scelte, le decisioni, le parole, la corporeità, tutto quello che facciamo, il lavoro, le relazioni, la società, tutto deve essere permeato dalla presenza dell'incontro con Cristo Salvatore. Per questo San Giovanni appunta: erano le 4 del pomeriggio. La sua vita è stata intersecata dallo sguardo di Gesù che si è posato su di loro. In tal modo Giovanni, Andrea, lo stesso Pietro possono dire con le parole di Maria: ha guardato l'umiltà del suo servo, della sua serva. Sì, Dio guarda la nostra umiltà, ma non ci guarda per giudicarci, ci guarda per far venire fuori il bello, il bene che c'è tra di noi. Gesù vuole investire sopra di noi, chiamandoci a partecipare al suo regno, ad essere il suo sguardo, le sue mani, la sua parola nel mondo di oggi, lì dove sembra che Dio sia lontano, eppure c'è tanta sete di Dio, del suo amore, della sua misericordia e della potenza della sua vita. Ecco allora il dialogo tra questi due e Gesù. Voi che cosa cercate? I discepoli si rendono conto che hanno bisogno di una casa sicura. Forse questo non vale anche per noi. La risposta dei discepoli è la nostra: Signore, dove dimori, dove abiti? Noi abbiamo bisogno di un cuore su cui riposare, di un abbraccio in cui perderci, di una persona che ci ama veramente, di una verità che non giudica, di un'accoglienza incondizionata. Abbiamo bisogno dello sguardo di chi ci ama, della presenza di chi teneramente ci ascolta. Abbiamo bisogno di un porto sicuro. Questo stanno dicendo i discepoli. E la stessa cosa sentiamo anche noi nel cuore. Gesù vuole rispondere a tutti i dubbi, a tutte le perplessità, a tutte le domande che ci portiamo nel cuore. Vuol tirarle fuori. È lì che il Signore vuole abitare. Vuole andare in profondità, perché la gioia che Lui ci dona possa mettere radici in ciascuno di noi. Perché la sua gioia in noi possa essere piena. E la sua gioia in noi possa essere contagiosa nei riguardi dei suoi discepoli. Gesù a loro dice: venite e vedrete. Dov'è che Gesù abita? Gesù abita nel cuore del Padre. Gesù è tutto e sempre legato al Padre, quel Padre che nel battesimo gli ha donato la certezza del suo amore, che lo ha abbracciato della sua tenerezza, che ha effuso la dolcezza, che lo ha responsabilizzato nei riguardi della sua missione. Devono stare con Gesù, così come ci dobbiamo stare noi, carissimi fratelli e sorelle, cuore e cuore, mente e mente, corpo e corpo, essere una cosa sola con Cristo. Così come Paolo dice ai Corinzi: chi è con Cristo, con il suo spirito, forma con Lui una cosa sola. Questo significa il cammino di sequela. Lui va davanti a noi, ma noi siamo una sola cosa con Lui. Dobbiamo essere assimilati alla sua vita, partecipando ai sentimenti del suo cuore. Devi essere una sola cosa con Lui. Andare e vedere, fare esperienza. Abbiamo bisogno di una fede che diventi esperienza di Dio. Esperienza nella preghiera, esperienza nella lettura del Vangelo, esperienza nella comunione fraterna, esperienza nelle nostre comunità. Fare esperienza di Dio, che non significa sentimentalismo, non significa essere tra di noi compagni di brigata, no, significa crescere come comunità, come pietre vive nell'edificazione di un Tempio Santo, della presenza di Cristo Signore e Salvatore tra di noi. Ora chiediamoci, carissimi fratelli e sorelle, questi due vanno e la loro vita viene trasformata, ma non di punto in bianco, pian piano vengono assimilati alla vita di Gesù, riescono ad entrare nel suo cuore, riescono a non far cadere nessuna delle parole che ascoltano, guardano quello che Gesù fa, lo ripresentano docilmente nella vita, ripresentando nella forza dello Spirito Santo i suoi stessi desideri, le sue azioni, le sue parole. Perché il testimone passi da Gesù a loro e possano essere sale della terra e luce del mondo. Per questo Giovanni può appuntare: erano le 4 del pomeriggio. E quali sono state le tue 4 del pomeriggio? Quando la tua vita è cambiata, quando lo sguardo di Gesù ti ha incontrato, quando la sua misericordia ti ha convertito, quando la sua salvezza ti ha guarita. Quando è che hai iniziato un cammino di fede diverso? Forse potrebbe essere anche oggi, ora, che il Signore ti chiede di fare un salto in avanti, di approfondire la grazia della tua chiamata, di mettere a disposizione il tuo tempo per l'edificazione del suo regno, magari per compiere qualche servizio nella tua comunità, per dare disponibilità nei riguardi dei poveri, per farti scomodare in quelli che sono i tuoi impegni, senza assecondare la voce del demonio che dentro di te ti dice: ma non te ne importare, vai per la tua strada, le tue cose sono migliori degli altri. Invece no, carissimi fratelli e sorelle, possono diventare le 4 del pomeriggio, qui ed ora, se noi possono arrivare, può arrivare questo tempo favorevole, se noi ci lasciamo raggiungere dalla parola di Dio che lampada ai nostri passi, apre strade nuove per la realizzazione della sua volontà dentro di noi. Bello è questo Andrea che va da Simone il fratello e lo porta da Gesù. Questo è quello che siamo invitati a fare tutti quanti noi. Gesti delicati, semplici, teneri, sono fratelli nel sangue, ma ora lo diventano nella fede. Al punto tale che Andrea sente spontaneamente di condurre a Gesù questo suo fratello. Così come spontaneamente noi dovremmo donare ai nostri fratelli l'esperienza di Gesù, non parlare, non dire, non riempire di chiacchiere, no, ma portarli da Gesù, lasciando che sia il Signore a intavolare con Lui un discorso. Noi invece sentiamo tanta difficoltà anche a portare qualcuno in chiesa, a pregare, a passare davanti a una chiesa, magari fermandoci per fare una preghiera. Che cosa penseranno gli altri? Andrea non si fa tanti problemi. Abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato il Signore, abbiamo trovato colui di cui ci hanno parlato la legge e i profeti. E tu hai veramente trovato il Messia, tu hai veramente trovato il Signore. La sua parola è dentro di te, il suo amore ti riempie, la sua misericordia trabocca dal tuo sguardo, dalle tue parole, dalle tue idee, da quello che sei. Gli altri, guardandoti come ti comporti, come ami, ti riconoscono come discepolo di Gesù, come amico di Cristo, come figlio del Padre, come tempio vivo dello Spirito Santo. E la vita cambia anche per Simone. Gesù gli cambia il nome, non ti chiamerai più Simone, ti chiamerai Pietro, che significa proprio la saldezza dell'amicizia che Cristo gli dona. Se noi siamo con Gesù, Lui ci cambia il nome, ci dà un'esistenza nuova, ci fa diventare pietre per l'edificazione del suo tempio, ci fa diventare capaci di costruire non muri, ma ponti di misericordia, di perdono, di grazia e di pace. È bella, e concludo, l'espressione che l'autore del primo libro di Samuele dice riguardo a questo fanciullo, Dio gli parla. E poi l'autore scrive, Samuele crebbe e non lasciò cadere a vuoto nessuna delle parole che il Signore gli rivolgeva. Secoli dopo Tommaso da Celano scriverà parole simili per il nostro serafico padre. Infatti non era stato mai un ascoltatore sordo del Vangelo, scrive fra Tommaso, ma affidando ad un'incommiabile memoria quello che ascoltava, ne faceva continua meditazione con l'uomo interiore. Siamo chiamati a non far cadere in vano la grazia. San Paolo lo dirà, per la grazia di Dio sono quello che sono, e la grazia in me non è stata vana, ho lavorato non io, ma la grazia di Dio che è con me. Facciamo lavorare la grazia di Dio nella nostra vita. Doniamo del tempo ogni giorno ad ascoltare la sua parola, a metterci nelle mani del Signore, a lasciarci determinare dalla sua voce, riempire dalla sua volontà, spingere dal suo silenzio che ci dona amore, dalla sua misericordia che effonde la pace. Diventiamo vasi di misericordia, contenitori traboccanti di tenerezza. Lasciamo che nel nostro cuore Dio metta il perdono, ma per far questo noi dobbiamo essere ascoltatori di Lui, dobbiamo accoglierlo nella nostra vita, dobbiamo lasciare che Lui metta in noi, è sempre San Francesco che ce lo insegna, la sua abitazione, la sua dimora, e sempre costruiamo in noi una dimora permanente a Lui, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Rivolgiamoci a Maria, lei che è la madre e la modella dell'ascolto, lei che è stata discepola docile del Signore, che ha saputo ascoltare e mettere in pratica accogliendo il dono dello Spirito Santo. Prenda per mano tutti quanti noi, come Andrea ha fatto con il fratello Simone, e ci porti a Cristo per iniziare una vita nuova, per camminare in una vita nuova, per rallegrarci della presenza di Cristo che nella nostra vita diventa sorgente di misericordia, di grazia e di pace. Amen.